Momento.
Ma che vuoi?
Stai iniziando Dance World!
Good evening, Polly! Benvenuti alla puntata numero 17 del Dance World, il vostro Dan.
E da Valentina, ciao a tutti!
Bentornata! Potevi tornare un po' più in salute, eh?
Lo so, sono tornata, ma sono malata, infatti si sentirà dalla mia voce. E sono anche molto, molto, molto arrabbiata.
Puoi dire incazzata, eh? Siamo ancora in fascia protetta?
Okay. Sì, vabbè. Dico arrabbiata.
Arrabbiata.
Per 2/3 motivi.
Ah.
Dico 2/3 perché il terzo me lo sono dimenticato adesso. Però ti dico i primi due.
Bene.
Allora, uno è che una volta che io manco, tu mi porti qua John Bon Jovi e mi fai incavolare da morire.
Lo so.
Allora, tanto per cominciare, queste cose sono quegli eventi che tu devi diffondere al popolo femminile tramite i social, li hanno inventati apposta. Quindi tu lo devi dire a me, alla Carolina, alla Stea, Angela, Elena.
Lo so.
Dovevo venire qua, noi dovevamo fare le fare, dovevamo staccarci le giseni, lanciarle addosso. E cioè, tu non ci hai detto nulla.
Ma io non ho capito, la vostra unica reazione davanti a un figo è far vedere le tette.
Certo.
Cioè, devo diventare figo anch'io, va
certo.
Bene.
E due, invece, sono molto incacchiata, anzi qua
sì.
Lo dico, sono proprio incazzata con quelli che all'ingresso del parcheggio del Politecnico
sì.
Mi si mettono nella corsia di quelli che entrano.
Sì,
ma perché ti parcheggi lì?
No, ma aspetta, posso lasciare un avviso? Questa 206 che era parcheggiata lì. Allora, sappi che la prossimo lunedì io torno e ti spacco i vetri della macchina.
Entro direttamente nel cofano perché
sappilo,
non esiste.
E sappi che se avessi la tipo, a quest'ora non ci sarebbe più la macchina. Perché
esatto.
La tipo era la mia auto preferita.
Caterpillar.
Era la Carmageddon della situazione.
Esatto. E adesso mi sono ricordato il terzo motivo perché sono arrabbiata.
Bene,
e sono arrabbiata da un po'.
E sfogati!
Con chi ha fatto i dossi sempre nel parcheggio del Politecnico. Ma perché mi devi far spaccare la macchina?
Che non
cioè, capisco che devo rallentare, ma sono cemento armato ad angolo vivo quelle robe lì, ma non esiste. Ma perché?
Comprendo il tuo nervosismo.
Bene.
Comunque, caro amico o amica della 206, e chiunque esso o essa tu sia, sappi che i vetri è meglio che fai assicurazione sui cristalli.
Esatto, e sappi che sei un cretino, ecco, te lo dico.
Benissimo.
Bene.
Andiamo. Ci siamo sfogati.
Sì.
Io potrei sfogarmi per quanto concerne il mio lavoro.
Lo so.
Non dico di più, ma non perché io sono fortunato, ha detto di alcuni.
Esatto. Noi.
Sì.
Meno male.
Perché sono fortunato perché un altro anno lo passerò a Pigreco Mezzi e poi ingegnere, avete
molto
capito.
Bene, molto bene.
Va bene, passiamo al lato positivo della puntata. Benvenuti a Dance World.
Sì.
Le nostre ricorrenze.
Sì.
Vado io. E oggi compie 62 anni Roger Hodgson, tastierista dei Supertramp.
Oh, tanti auguri.
Auguri.
E invece Derek Whibley
sì.
Compie 32 anni. Costui è il cantante, chitarrista e leader dei Sum 41.
Molto bene. Mentre ieri ha compiuto 62 anni Carl Palmer, batterista del trio Emerson, Lake & Palmer, che a detta di alcuni è uno stronzo. No, come tratta le persone, si sente tanto figo. Vabbè,
e così. Quindi non ci piace, direi.
Non ci piace tanto, ma li faccio gli auguri lo stesso.
Va bene. E sempre ieri ha compiuto 40 anni Alex Capranos, che è cantante, chitarrista e leader dei Franz Ferdinand.
Bene, allora partiamo con un bel brano allegro dei Franz Ferdinand dal titolo Take Me Out.
I'm just a crosshair. I'm just a
Ed era il nostro carissimo amico Alex Capranos, che ci ascolta sempre.
Sì,
ciao Alex. Sì, ci ascolta, lo salutiamo. Benissimo, andiamo alla nostra prima carrellata di news. Parti sì. Tu, vai.
Allora, vi racconto di una partnership che è appena nata tra MTV,
sì,
insomma, storico, Michael, marchio,
mai, sì, no? Mai sentito.
E una startup che si chiama Top Spin.
Sì.
Allora, Top Spin si occupa di mettere a disposizione un canale digitale per la vendita di merchandising, album e contenuti vari,
sì,
di artisti e musicisti. Ecco, MTV ha deciso di unirsi appunto a questa startup per dare vita a un hub digitale interamente dedicato ai contenuti musicali.
Bene.
Sia di artisti ormai affermati che di artisti emergenti, che quindi potranno affittare, diciamo, una piccola location in questo hub digitale per vendere i propri contenuti.
Bene, è un'idea carina che serve a, insomma, far crescere,
esatto,
i piccoli artisti.
Esatto, e tra l'altro MTV tra l'altro, insomma, l'hub avrà una notazione social, per cui tutti potranno condividere ovviamente i contenuti.
Bene.
E tra l'altro i contenuti che verranno pubblicati si potranno vedere in streaming, o chi darà l'autorizzazione potrà anche farli scaricare.
Benissimo, è un'ottima idea, insomma.
Esatto, e tra l'altro verrà creato un nuovo programma tutto dedicato alle band emergenti, che si chiamerà Full Frontal.
Bene, molto bene.
Esatto, MTV selezionerà appunto gli artisti di artist.mtv, che è appunto questo hub digitale, questo canale che nasce da questa fusion. Insomma, vediamo come sarà. Partirà in versione beta il 1 maggio.
Quindi diciamo che ci sarà un programma decente, magari andrà a sostituire quelli dove ci sono gli obesi che si odiano.
Magari
e
sì.
Che no, sono troppo grassa, che esatto. Schifo, non mi vuole nessuno.
Esatto.
Ci sarà motivo, fatti due domande, no?
Vabbè
povera. Cioè, datevi sì. Da fare. Vabbè, comunque arriviamo al nostro news numero 2, che è dedicata a una band che io apprezzo moltissimo. Mm-hmm. In realtà partiamo da una canzone,
sì,
che è forse una delle più famose degli anni 50, una delle più belle del rock di quel periodo.
Mm-hmm.
E parliamo di Johnny B. Goode, che era stata anche la canzone che ho usato a Ritorno Futuro, in cui
sì,
suonava appunto questo pezzo di Chuck Berry, Marty McFly, ed è stata interpretata da quasi 100 artisti diversi,
sì,
cioè è stata coverizzata in tutte le chiavi, dal blues al rock, eccetera eccetera. E noi vi proponiamo una versione in chiave metal fatta da una band dei padri fondatori dell'heavy metal, e parliamo dei Judas Priest. E quindi ci sentiamo questo pezzo dei appunto Johnny B. Goode.
eccoci qua, Johnny B. Good, non sembrava neanche lei così.
No, perché Robert Halford era in grandissima forma e quindi ha, insomma, fatto questa versione un po' heavy.
Beh, certo,
insomma,
ci sta,
potentissima.
Certo.
Molto bene, per favore, sigla.
Non è pronta la sigla, ma attendiamo con calma.
Pronto?
È
arrivato MacGyver, perché MacGyver lo siete con tutti voi smanettoni. Perché oggi vi parlerò dell'iPad 3.
Oh, ma bene.
Sì, perché molti, insomma, è uscito,
vero?
Se lo aspettavano, cosa fa? Farà il caffè? No, forse quando.
Allora, però lo porta.
Cosa?
Lo porta.
Chi?
Il caffè.
Certo, volendo, anzi, sotto c'è anche una bella immagine, volendo, che cambia quando vuoi. Quindi parliamo del neonato di Cupertino. Allora, premessa del vostro Dan. Questa volta, secondo me, la presentazione mancava un po' di enfasi.
Oh.
Perché forse proprio per l'assenza, purtroppo, di Steve Jobs, o forse perché i rumor saranno quasi tutti azzeccati stavolta, no? Insomma, Rosario mi anticipava l'altra settimana, cioè quando, prima che uscisse, guarda che sarà così, cos'è, erano tutti abbastanza presi. Comunque ha tante caratteristiche innovative che i rivali sono sempre costretti ad osservare e ad inseguire. Vi elenco quindi le caratteristiche prima di parlarvi dei commenti che hanno fatto i giornalisti di Wired, che ne capiscono più di me. Prima caratteristica incredibile: il nuovo display Retina, che offre una risoluzione 2048x1536 pixel, superiore, giusto per farti capire, per far capire a chi magari non ha il righello coi pixel, che ha una risoluzione superiore alla TV in Full HD.
Beh,
cioè, insomma,
mica male.
Una roba da pippe a due mani, ecco, per dire, no? E colloca quindi l'iPad 3 al primo posto come risoluzione nei dispositivi mobili. Nuovo processore A5X in grado di gestire 4 volte i pixel che gestiva l'iPad 2, però sempre garantendo 10 ore di batteria, ecco, che insomma un buon risultato. Nuova fotocamera, perché quella di prima, diciamo, ci facciamo un po' cagare perché era 3,2 pixel, megapixel, questa qua invece è già 5 megapixel, e inoltre vi permette di girare filmati in Full HD, quindi insomma è un passo in avanti anche per questo. Ma novità più importante per chi compra la versione che non è 3G ma 4G, perché stiamo parlando di uno standard nuovo che in America è già disponibile, in Italia ce lo troveremo tra un cinquantina d'anni, che vi permetterà di navigare fino a 42 megabit per secondo in download e 21 in upload. Quindi insomma, tutto rispetto. Parliamo invece di Gianluca Neri di Wired, giornalista, che è andato a comprarlo in Svizzera, che col cambio è un po' favorevole, ma più che altro perché era già uscito. Ha saltato file di coda, infatti è arrivato tranquillamente, non c'era nessuno davanti da noi, staranno già facendo botta adesso. E partiamo, lui appunto l'ha preso in mano, la prima nota dolente che ha rilevato è il fatto che esteticamente è uguale all'iPad 2.
Ok, ma non c'era quella storiella del bottone, della home?
Sì, in teoria è uno dei rumors, forse l'unico che non ci ha preso è che il bottone rimane. Quindi infatti lui l'ha visto e ha detto è uguale al 2 esteticamente. Quindi se tu lo compri per farti il figo, cioè al padre, nessuno lo nota, perché è uguale a quello di prima. E dice che è leggermente più pesante, forse sarà dovuto alla batteria che deve essere più resistente, cioè più durevole. E per il resto, altre novità. Allora, il processore secondo lui è indubbiamente più veloce. Il display fa paura, cioè è una libidine per gli occhi secondo la sua opinione, ma diciamo chi è già in possesso dell'iPhone conosce già il display Retina, quindi non c'è troppa differenza. Aspetta, mi sono perso. Insomma, diciamo che vale il costo del biglietto in quanto le migliorie, ma non c'è nulla di innovativo. Cioè, se uno si aspettava un'innovazione,
è più prestante, ma non è cambiato.
Esatto. Per cui noi aspettiamo speranzosi che possa uscire qualche cosa a giugno, magari, del mondo Apple. E adesso ci gustiamo un brano degli Aerosmith. Tu direi perché, Vale?
Perché?
Peccato giorno ero così, no? Sono passato da Saturn, ho visto che c'era un'offerta, no? Un doppio CD degli Aerosmith, cioè due CD, sai quelle cose commerciali, 6 euro due CD.
E l'hai comprato.
E allora sfruttiamolo e ci sentiamo. Dude Looks Like a Lady. We'll be right back. E torniamo in onda dopo la scoppiettante voce del mitico Stefano Tallarico, detto Steve Tyler, e arriviamo a un bigodino in testa alla nostra rubrica Ragazzi.
Molto bene, allora.
La scorsa settimana mi sono sentito un po' meno etero perché ho parlato di queste cose.
Infatti, io vi ho ascoltato, ovviamente. Vi ho già detto se mi siete piaciuti molto. E ti ho visto proprio bene nella parte.
Immagino. Potrei avere un futuro anche dall'altro lato. Dark Side of Dan, ecco, possiamo fare. Dai.
Esatto.
Molto bene.
Allora, parliamo del cantante, frontman, leader dei Muse.
Mai sentito.
Matt Bellamy.
Sì.
Che mi si è sposato in segreto.
C'è chi fa outing in segreto.
È questo che mi si sposa in segreto. Allora, bene. Tanto per cominciare.
Perché
sì.
Io so perché. Non voleva fare ricevimento. Così.
Ah, può darsi. Ah, sì. Ci sia questo. Allora, intanto mi si è sposato con Kate Hudson, l'attrice biondissima, molto carina. Io non lo sapevo neanche fosse la sua compagna, devo dire la verità. E a dichiararlo ai giornalisti è stata la madre di lei.
La suocera si fa mai cazzi tuoi, ecco, va bene.
Goldie Hawn, sai, quella di Il Club delle Prime Mogli, La Morte ti fa bella, anche lei biondissima, ecco.
Sì.
Se l'è fatta scappare in un'intervista in cui diceva appunto: tutti i miei figli ormai si sono sposati, si sono accasati, quindi i loro bambini sono bravissimi. Allora il giornalista dice: ehi, alto là, ma quindi ti si è sposata anche Kate? E quindi si è scoperta appunto il fatto che i due sono convogliati a nozze.
Bene, bene.
Tenuti appunto in segreto. Ma arriviamo anche al carissimo Paul Weller.
Grande.
Ecco, che anche lui, diciamo, anche, non anche lui, lui invece c'ha un po' il dente avvelenato con i giornalisti. Ecco, ora ti spiego perché. Perché
sono tutti comunisti. Partiamo da
questo presupposto. No, perché allora Paul Weller, che ha 53 anni,
porta bene. Però.
Porta benissimo, direi. Sì. Dall'ottobre 2010 è sposato con Anna Andrews, che invece ce ne ha 25. Tra l'altro si sono sposati a Capri, ecco, insomma, cerimonia molto romantica, eccetera eccetera, però ai giornalisti si vede che non gli va giù. Secondo me sono solo molto invidiosi, anche perché io ho visto le foto di loro due, sono molto teneri. È vero che c'è una differenza di età abissale,
può essere sua figlia, ma insomma,
però chi se ne frega,
è maggiorenne, va bene.
Esatto. E poi alla fine Paul appunto non dimostra l'età che ha,
sembra giovane. Sì.
Ecco, la cosa che mi ha stupito è che Paul Weller c'ha un sacco di figli.
Ah sì?
Ma ne ha tantissimi.
E usare precauzioni?
Si vede che non gli piace, non so cosa dire. Però ne ha avuti due con Samantha Stock.
Sì.
Due con la sua ex, con la corista di Silly. Adesso con la Anna Andrews ha avuto due gemelli.
Sti cazzi.
Poi ne ha avuta un'altra con un'altra storia. Insomma, una marea di
caro
figli.
Paul,
infiniti.
Appena Groupon mette il buono per la vasectomia.
Esatto, compralo. Faccio un pensierino. Comunque, ci ascoltiamo un brano, ecco, appunto per fare gli auguri al cantante dei Muse.
Sì.
Un brano che io sto ascoltando a ripetizione da giorni, non riesco a smettere.
Allora lo ascoltiamo
un sacco,
anche stasera, quindi,
esatto, ce lo ascoltiamo anche qua, e cioè Isteria.
We'll be right back.
anche stasera, mi piace, mi piace.
Mettiamola in modalità shuffle a ripetizione, sì. Ecco, benissimo.
Quindi, allora, andiamo nella jam room.
Eh sì, per la settimana si è perso Buongiorno.
C'è un altro gnocco oggi?
Può piacere.
Vediamo,
ecco,
dai.
Quindi mettiamo la giacchina che fa ancora freddo e usciamo. Ah, eccoci arrivati.
Oh, vediamo chi c'è.
Oh, guarda un po'.
Dunque, però.
Abbiamo solo loro. Alla jam room del Dance World abbiamo i padri fondatori del British Heavy Metal. Prima abbiamo avuto i Judas Priest, che sono gli altri padri. E qui abbiamo gli Iron Maiden.
Attenzione, ciao!
Ciao Bruce! Come va?
Come siete arrivati fino qua?
In aereo? E chi è che guidava? Lo so, tu.
Attenzione, c'è anche il brevetto.
Certo, Bruce Dickinson, come hobby, cioè non so, tu magari collezioni figurine.
Sì.
Lui fa il pilota di linea come hobby.
Pensate.
Ma così, tanto.
Dai.
Vabbè. Allora, mi hai promesso una chicca,
Ok.
Bene, che ci canti?
Ma non canta lui.
Non canti tu. Chi canta?
Adrian Smith.
Adrian
Smith,
grandissimo.
Bene.
E tu quindi sei venuto a portare l'oro. Ah no, fai i cori.
Dai.
No, non posso perdermi Bruce Dickinson che fa da corista.
Molto bene.
Che ci suonate quindi? Ah, una B-side del singolo di West Dears. Grandissimo, quell'album, cioè insomma, in quel periodo lì era fantastico.
Sì.
Quindi godiamoci gli Iron Maiden con il pezzo magnifico Reach Out.
Reach out.
ma mica male come corista, eh?
Eh sì, avere una sirena che fa da coro, scusa, eh.
Non
ricordo
è da
sempre la leggenda che lui, come nel provino, ha scheggiato il lampadario con un acuto, quindi, cioè, leggenda vuole. Benissimo, altra carrellata di news, vado io perché questa fa veramente venire i peli dritti.
Bene, vai.
Allora, Kiss e Motley Crue, cioè due gruppi mai conosciuti, hanno annunciato che compiranno un tour statunitense insieme.
Oh là là.
Assolutamente. La serie di date si svolgerà nel corso della prossima estate, non si sa ancora bene i giorni precisi, però d'estate. E l'elenco dei concerti però sarà reso noto la settimana prossima.
Bene, quindi aspettiamo.
Sì, ve lo diremo poi. Parlando del double bill, Vince Neil ha detto alla Las Vegas Sun, che sarebbe un po' tipo la stampa, se vogliamo, sarà veramente una figata perché Kiss porteranno lo stage show completo, noi pure, quindi la gente vedrà due headliner nella stessa sera, cioè una cosa fighissima.
Sì, ecco. Peccato sia in America, ma magari si sono andato in vacanza.
Ma sì, prendiamo low cost da €5,000.
Sì.
Lo scorso 6 gennaio Kiss hanno terminato oltretutto la registrazione del loro nuovo album Monster, e Paul Stanley ha detto che secondo lui è senza dubbio la cosa migliore che abbiano fatto da molto tempo questa parte.
Bene,
speriamo che non sia solo la classica battuta di marketing come ha fatto
speriamo.
I Metallica con Stentanger.
Sì.
Bellissimo, miglior lavoro di sempre. Ma va,
Vabbè, certo, benissimo. Non possono dire che hanno fatto un lavoro del cavolo,
se no ti dai la zappa sui piedi.
Esatto.
Certo.
Bisogna anche capirli, poveri.
Va bene.
Invece io vi faccio sentire l'ultima performance di Elio e le Storie Tese.
Cosa hanno fatto?
Allora, sai che loro rivedono in chiave appunto eliana, non so se si può dire così, comunque nel loro stile, alcuni brani della cultura popolare italiana, rivedono un po' il testo per fare un po' di satira come al loro solito.
Chiaro. Io ero rimasto, ti interrompo un secondo,
sì.
Che hanno fatto con Google Translator alle prime armi quando traduceva la cazzo, proprio, e avevano fatto Smoke on the Water in italiano, e cercatevi appunto Fumare sull'acqua perché è fantastica,
è esilarante. E appunto lo hanno rifatto, questa volta il tema è la TAV. Allora, non siamo qui a far polemica, chi l'appoggia, chi non l'appoggia, chi è contrario, chi non è contrario, insomma era solo per farci due risate, con la versione di Le Storie Tese, che l'hanno appunto cantata a The Show Must Go Off della Dandini, che adesso sai che è sulla 7, che l'hanno mandata via da Rai 3.
Sì, perché quelli bravi mai mettono le TV di Stato.
Esatto, quindi tutti quelli che adesso hanno mandato via da Rai 3 se li hai presi la 7, sicuramente.
Ha fatto un affarone.
Esatto, e quindi adesso ce l'ascoltiamo insieme, quindi è TAV di Elio e le Storie Tese.
Ci vuole il legno, per fare il legno si taglia l'albero, se tagli l'albero si toglie il seme, si toglie il seme. il frutto, si toglie il frutto, si toglie il fiore, si toglie il monte, si toglie tutto, per fare un tap si toglie tutto. Aggiungi un posto a tap che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono a far la galleria, sorridi al nuovo 'ndrangheto, non farlo andare via, dividi il sindacato, raddoppia la
Ed eccoci tornati dopo Fantastico Elio e le Storie Tese, che hanno rivisto questi un po' di brani della musica italiana in chiave simpatica. A me è piaciuto, faceva ridere.
Sì,
carino. Benissimo, questa è la tua parte. Best Historical Album, di chi ci parli?
Ti faccio un omaggio.
Pupo.
Sei contento?
Non ancora.
Sì, finalmente Pupo. No, allora, oggi nella Best Historical Album parliamo di A Night at the Opera dei Queen.
Molto bello. Che bello, ce l'hai in vinile a casa.
Sì, è davvero?
Sì, vinile.
Tra l'altro ha una copertina molto carina.
Bella. Sì.
Allora, è il quarto album dei Queen, ed è stato pubblicato nel 1975.
Come ero piccola non c'ero ancora.
No, non c'eravamo. Tra l'altro i Queen erano nati da poco in realtà, dagli 3-4 anni, ed è un album che è stato considerato sia dalla critica che da... Scusate, non mi sono
This is the influence.
Ok, mi calmo. È stato considerato sia dai fan che dalla critica il lavoro più rappresentativo della band.
Sì.
Soprattutto perché è un album molto sperimentale, ma adesso insomma ci arriviamo. È stato registrato in tantissimi studi, proprio un po' qua, un po' lì, un po' là.
Ma perché bisogna vedere se la sala da prova era disponibile.
Sì,
che c'è sempre posto.
Certo. E infatti tra i vari è stato registrato nello studio di Rand House, all'Olympic Rockfield, allo Scorpio, Lansdowne Studios.
Chi non è mai stato all'Hollywood Records, per esempio?
Esatto. Ed è stato pubblicato nel Regno Unito dalla EMI, e invece negli Stati Uniti dalla Elektra Records prima, per poi essere ripubblicato dalla Hollywood Records nel 91.
Sì.
Ed è stato il primo disco dei Queen a cui è stato assegnato il disco di platino.
Bene.
A cui però ne sono seguiti altri due, quindi in realtà 3 milioni di copie vendute.
E adesso che c'è iTunes, niente.
Sì, probabilmente anche di più. E il titolo dell'album è ispirato a un film dei fratelli Marx, Una notte che in italiano è Una notte all'opera del 35.
Sì.
E sulla stessa scia anche l'album che è stato pubblicato dopo, che era ispirato a Un giorno alle corse del 1937. Tra l'altro i due album, quindi Night at Opera e A Day at the Races, dovevano essere un album doppio unico. Nel momento in cui doveva uscire, ma poi la casa discografica non se l'è sentita. Uno, proprio perché il primo album Night at the Opera è costato tantissimo, proprio perché era un album sperimentale nel senso che i Queen hanno messo insieme in questo album un po' di rock, un po' di musica classica o lirica se vogliamo, un po' di pop più leggero, a volte hanno toccato punte di hard rock, e quindi le registrazioni sono state diverse e sono state molto lunghe, perché magari fuori dovevi farne più di uno e quindi
tipo
produrre, tipo Bohemian Rhapsody ad esempio.
Esatto,
è stata un'elaborazione molto molto complicata. E tra l'altro i Queen per la prima volta hanno prodotto un album di grandissima qualità.
Sì.
Perché per la prima volta è stato rispettato con questo album lo standard del DVD, per cui i formati delle tracce erano erano quelli dei 96 kHz a 24 bit, che quindi avevano una qualità del suono molto più alta dei CD, degli altri CD sul mercato, e quindi questo costava di più per la stampa, ecco.
Beh, certo.
E nel 2005, dopo 30 anni dalla pubblicazione, è uscito il 30 Anniversary Collector's Edition, quindi una riedizione, lo sappiamo già, insomma, come al solito, che oltre al CD rimasterizzato conteneva anche il DVD con le tracce auto in formato DTS 5.1, diversi videoclip, insomma alcuni inediti. Allora c'è un po' di, allora c'è chi dice che in questo album c'è Freddie Mercury che è in grandissima forma e quindi fa in modo che tutte un po' le idee, le sperimentazioni dei Queen diventassero un'opera stupenda, insomma,
sì.
In qualche modo fa reggere il tutto. C'è invece chi dice che il vero fil rouge, insomma, in qualche modo il leitmotiv del, madonna, ma che parola ti ho tirato fuori?
Mamma mia, c'ho le scelle commossissime.
Attenzione, dell'album siano invece gli assoli di Brian May, che sono tantissimi nell'album.
Allora, qui ci spezziamo in due, nel senso, proprio okay. Ci spezzi in due, perché nel senso c'è chi, il chitarrista, che dice no, Brian May, invece io faccio finta di fare il cantante, che dico no, è Freddie la vera star. Sì,
star,
assolutamente.
Okay. Quindi secondo te il vero merito per quest'album va assolutamente
chiaro, poi va a sentire Bohemian Rhapsody con queste mille voci, cioè non è facile fare quelle cose lì.
Certo, comunque abbiamo scelto un brano dall'album, non abbiamo preso Bohemian Rhapsody perché l'abbiamo ascoltato più di una volta,
certo.
Io l'ascolterei anche 100 volte
ma fila. Bisogna far sentire a coloro che non sanno la via del rock un pezzo nuovo.
Esatto, ma già che comunque mi sentivo molto romantica,
sì,
ho scelto comunque un'altra ballata molto molto dolce ed è Love of My Life.
Ooh.
Love of My Life, dedicata all'allora fidanzata di Freddie.
Bellissima.
Bella,
che tra l'altro vorrei fare un giusto così, quelle poche cose che so, mi piace condividerle.
Certo.
È riuscito ad addolcire questa canzone cambiando, no, il timbro di voce, cioè da voce naturale a falsetto, in modo incredibile, cioè senza sentire un passaggio, niente. E poi passando dal registro di voce, diciamo, appunto dal registro di bocca al registro di testa, cercando di, insomma, incredibile. Cioè, non si può fare meglio di così, secondo me.
Bene.
Molto bene. Arriviamo alla mia altra rubrica, la Geo, per cui sigla. Eccoci qua. Siamo qui in compagnia di Ben Hill perché l'altra settimana, che tu non c'eri, abbiamo parlato della bicicletta sostenibile, sì, fatta in legno, eccetera, eccetera. Questa settimana parliamo sempre di ecologia, però ecologia applicata alla tecnologia.
Bene.
Visto che siamo al pollice. Tu, Vale, l'hai visto il film Wall-E?
Sì, ho bellissimo. Regalato al robottino un pezzo del mio cuoricino.
È bello, bello, è simpaticissimo. E infatti, appunto, questo Wall-E esiste veramente. Sì.
Vabbè, certo, sì.
E si può acquistare. In realtà non è un robot che pulisce e salva il mondo, ma è un giocattolo. Un robot giocattolo indicato per i maggiori di 8 anni, ma va bene anche per gli over 30. Cioè, insomma, uno è sempre piccolo,
sì.
Non ci puoi fare nulla. Il gioco è prodotto dalla 4M di Hong Kong e si chiama Box Robot.
Okay.
Cioè, robot scatola. E perché dici, no? Perché la scatola non si butta, è il corpo del robot stesso.
Ok.
Eh sì, cioè praticamente all'interno.
Cioè non fai il packaging praticamente?
No, il packaging è sarebbe poi l'armatura del robot.
Okay.
Quindi tu prendi i pezzi all'interno, gli metti le ruotine attaccate a sta scatola e poi chiaramente è un gioco educativo perché i bambini, insomma, costruiscono tipo modi meccano, capiscono qualcosina di quanto riguarda la meccanica, il motore, eccetera, eccetera, ed è appunto assolutamente ecologico perché non butti via niente, no?
Certo.
Un po' come il maiale, non si butta via niente.
Non si butta via niente, chiaro.
Per cui un gioco ecologico molto educativo. Dimenticavo un piccolo dettaglio che può piacere ancora di più ai papà in ascolto, perché costa anche poco, $10.
Beh, dai,
più di così cosa vuoi, no?
Facciamo sto regalino ai bimbi.
Infatti, per cui buon divertimento e noi ci gustiamo un pezzo dedicato a un robot, o meglio un uomo di ferro.
Sì.
Black Sabbath, Iron Man. l'uomo di ferro, cantato dal nostro citofono preferito Ozzy Osbourne, grandissimo, il nostro nonno che ci ascolta sempre, peraltro.
Sì, ciao.
Ciao Ozzy, ciao. Benissimo, siamo in chiusura purtroppo.
Sì, e siamo anche un po' lunghi.
Parliamo dei live in zona.
Sì, velocissimi.
Vai tu
allora,
primo.
Domani, giovedì 22, al Corner House di Corso Sebastopoli, ci sarà il doppio live degli Hollywood Killers e dei Doberman.
Benissimo, mentre venerdì, sempre al Corner House, ci sarà un appuntamento a non perdere per i fan dei Deep Purple, ma soprattutto per i fan di 60-70, band in cui canta Piero, che saluto, in quanto ci sarà la presentazione del loro nuovo album Where Do You Think We Go.
Bene.
Quindi da non perdere.
E venerdì invece l'Hiroshima Mon Amour e Marta sui tubi.
Benissimo.
Allora ci dobbiamo salutare perché
sì, devono essere brevi, circoncisi, esatto, come quelli ebrei, insomma.
Esatto, abbiamo poco tempo. Vi lasciamo tra l'altro proprio con un brano dei Marta sui tubi che è stato registrato in collaborazione con Lucio Dalla,
che salutiamo, che è lassù, quindi benissimo. Salutiamo Rosario la parte tecnica.
Ciao Rosario, grazie.
Salutiamo Marco, salutiamo tutti voi che ci ascoltate sempre e godete forte.
Ciao.
Ciao.
Fu tutto viola per magia, quando il giallo e il blu si intrappolarono, diventò tutto verde fino all'orizzonte. Giallo e rosso senza ipocrisia, decisero di entrare l'uno dentro all'altro, perché arancione dentro la foglia cresce, va in sé. Quando si trovarono di fronte, il verde e il viale riconobbero una sfumatura blu, bianche nuvole di notte esplosero nel vento che ne fece un grande cielo azzurro. Prese il fiato da un respiro rosa e poi lo regalò. Ma quegli amanti che si nascondevano in un cuore nero, la luce e il cielo scoperchiò e accese tutto per vedere se ci sia sempre bisogno di un pezzo per far l'amore. Fece un grande salto e fuggì via. Rosso e giallo andarono, e al loro posto c'era solo un fuoco spento.